Eccoci qua, questa porta cigolante, mannaggia a lei. Buongiorno, ci siamo, bentrovati, benvenuti a casa mia, a casa di Vicky. Buongiorno da Vicky Mangone, ho preparato tanti argomenti da discutere con voi oggi. Vi do subito i nostri recapiti: 335-787-1910, WhatsApp, Facebook, Vicky Mangone, Radio Latte Miele. Fra le altre cose, oggi parleremo anche di viaggi, faremo un viaggio in Perù, poi con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, parleremo di mal di schiena. L'80% delle persone dopo 40 anni viene colta almeno sporadicamente da questa simpatica compagnia. Poi parleremo di musica, parleremo di Tommaso Paradiso, parleremo di videogames e poi di tante altre cose. Benvenuti a casa di Vicky, vado a mettere sul caffè. Quando il mondo chiama davanti alle grandi stragi, davanti ai grandi disastri, c'è sempre il popolo della musica che risponde a gran voce, devo dire. Anche in questo caso, per venire in soccorso all'Australia, si è pensato a un Live Aid. Brian May l'ha definito il Live Aid australiano. C'è la città, c'è la location, c'è pure la data: Stadium di Sydney, 16 febbraio 2020. 9 ore di musica live per raccogliere denaro che verrà poi inviato ad alcune associazioni che stanno lavorando duramente per combattere gli incendi, per aiutare le zone colpite. Abbiamo visto immagini davvero impressionanti. È una terra che brucia da tantissimo tempo, con lei bruciano gli animali, abbiamo visto questi koala, questi canguri in fuga, scene davvero strazianti. Fra gli artisti che daranno il loro contributo con la loro presenza, speriamo non solo con quella, ci saranno i Queen, Alice Cooper, Olivia Newton-John, Daryl Braithwaite, John Farnham e molti altri nomi si stanno aggiungendo in queste ore. E Vasco? Se ti potessi dire Vasco Rossi, non credo che Vasco parteciperà a questo live che si terrà in Australia. Brian May, che è uno degli organizzatori e dei partecipanti, dei protagonisti, l'ha definito il Live Aid australiano, e sempre lui ha detto: stiamo osservando un cambiamento radicale dell'ecosistema australiano, non possiamo farci niente, è un campanello d'allarme per il resto del mondo. Ecco allora che, come dicevamo prima, tanti artisti internazionali hanno organizzato questo live a Sydney il prossimo 16 febbraio per raccogliere fondi per le associazioni che si occupano di questo disastro e che si occupano anche di salvare il salvabile. Ma a proposito di questioni ambientali che degenerano, secondo uno studio pubblicato su una rivista di settore, l'inquinamento dell'aria, le polveri sottili, influenzano il nostro umore. Se l'inquinamento da polveri sottili fosse inferiore, si avrebbe sicuramente una riduzione del rischio di depressione a livello globale, perché lo smog non solo inquinerebbe l'aria, ma appunto anche l'umore, aumentando il rischio di depressione e addirittura suicidio. Oggi ci facciamo raccontare il Perù da Veronica Crocitti. Lei c'è stata di recente. Veronica, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, in particolare della foresta che ci parlerai, no? Della foresta amazzonica in Perù.
Esattamente, la foresta amazzonica peruviana, perché in realtà non tutti sanno che anche in Perù, nel nord del Perù, nella cosiddetta regione di Loreto, esiste la foresta amazzonica. E non tutti sanno che proprio il Rio delle Amazzoni, che poi è il fiume più lungo al mondo, da cui prende il nome la foresta amazzonica, nasce proprio in Perù. Perù,
ma
nelle
dai,
Ande peruviane.
Vedi, non lo sapevo, l'avrò fatto a scuola come tutti, però sono quelle cose che poi vabbè, dai.
Geografia basic.
Esatto.
E quindi nella parte del nord del Perù, in particolare attorno alla città di Iquitos, si trova questa immensa zona verde che è fatta da parchi e riserve naturali di una bellezza veramente esaltante.
Senti, come ti sei mossa una volta arrivata a destinazione?
Allora, nella foresta amazzonica non esistono strade, quindi l'unico mezzo per potersi muovere è la barca, quindi si naviga il Rio delle Amazzoni e si navigano i fiumi diciamo adiacenti al rio. Le stesse lodge, che poi sono le strutture dove si può dormire all'interno della foresta, si trovano proprio dinanzi ai fiumi, e quindi si arriva soltanto con i mezzi che possono essere barche, battelli, ma anche canoe.
Hai organizzato tutto da casa? Cioè, nel senso, prima di partire tu sapevi già che una volta arrivata avresti trovato determinate persone, avresti fatto gli itinerari che poi hai fatto, oppure no? Oppure è improvvisato? stato?
Allora, l'organizzazione era già tutta, diciamo, stabilita, sì, da casa. Un po' difficile andare all'arrimbaggio.
No, ma infatti, in Pavida va bene, però insomma tutto c'è un limite.
Esatto. E poi comunque lì ho avuto l'appoggio di una lodge che praticamente ha organizzato ogni cosa, a partire dal, diciamo, sono venuti a prenderci in aeroporto, sì, poi è iniziato il trasferimento in battello, circa 2 ore di navigazione prima di arrivare alla lodge, e le varie escursioni, ovviamente con una guida esperta dei luoghi,
certo,
perché comunque sempre diciamo non è proprio così semplice, ecco, stare nella foresta.
Eh beh, certo, infatti,
si potrebbe incontrare la qualunque.
Brava, esatto, ecco, adesso ce lo racconterai dopo Bruno Risas per due che come noi. Veronica Crocitti ci sta raccontando il suo viaggio, la sua avventura in Perù, in Amazzonia, nella foresta amazzonica del Perù. Cosa ci si deve mettere in valigia quando si parte per viaggi come quello che hai fatto tu nella foresta amazzonica del Perù?
Allora, assolutamente degli spray repellenti per gli insetti, questa è la cosa fondamentale. In particolare in Amazzonia le zanzare sono abbastanza aggressive, quindi gli spray normali non fanno quasi nulla.
Sono delle buone forchette, diciamo.
Esatto, quelli con il DIT. Poi magliette a maniche lunghe. Nonostante ci sia un caldo veramente enorme.
C'è grossa escursione termica giorno notte oppure no?
No,
non è come
costante.
Nel deserto, infatti.
Proprio costante, però per evitare anche insolazioni portare il cappellino,
sì,
assolutamente.
Sì, sì.
E appunto indossare sempre magliette a maniche lunghe e anche pantaloni a maniche lunghe, anche perché se si fanno delle escursioni ad esempio all'interno della foresta molto spesso sono consigliati gli stivali alti proprio per evitare, diciamo, che
senti serpenti, ragni, tutte queste cose simpatiche,
esattamente per quello.
Visti, incontrati, hai fatto un
abbiamo incontrato anaconde,
che belle cose,
vivono nel Rio delle Amazzoni, diciamo altri insetti di tutti i tipi, formiche giganti, abbiamo incontrato caimani, ma anche tarantole, ragni di tutte le specie, anche delfini rosa, i cosiddetti inia, che vivono nel Rio delle Amazzoni e hanno questo particolare colore.
Beh, che belli,
uno spettacolo.
Ma che belli. Senti, foto nel tuo blog, di tutte queste cose.
Sono tantissime. Anche perché è stata veramente una delle esperienze più belle forse di tutta la mia vita. Quindi sto riempendo ovviamente il blog di consigli, soprattutto su come arrivare, come organizzare,
certo,
un viaggio,
certo,
dove poter dormire.
Allora dacci il tuo blog,
mangiare,
anche
ovviamente.
Cosa mangiare, certo, perché non ti sarai nutrita di formiche giganti, immagino.
Assolutamente.
Allora dacci il tuo blog, Veronica.
Scorci di mondo.
Che bello. Veronica Crocitti, grazie. Buon prossimo viaggio.
Ciao.
Siete a casa mia, a casa di Vicky. Buon pomeriggio a tutti. Della serie è vero tutto, ma è vero anche il suo contrario. Quante volte abbiamo detto che videogiochi, signori miei, o meglio, che giocare troppo ai videogiochi fa male, ci rende apatici, brutti, grassi e ci rintrona pure. Vero, però è vero anche il contrario. Per esempio, a Migui Minai, che è un 28enne di Pasig, nelle Filippine, sono bastati 30 giorni per rimettersi in forma utilizzando un videogioco Ring Fit Adventure. Questo videogioco ha come finalità proprio quella di fare del moto, di mettersi in movimento. È un gioco che ha dimostrato di essere un valido alleato per dimagrire, per tornare a un peso ideale se utilizzato con costanza. Non è il solo videogioco vincente, poi la carta vincente, o meglio, quello che fa la differenza è proprio la costanza. Io vorrei vedere quante persone hanno comprato quella famosa pedanina lì, di cui non farò il nome, e ce l'ha nascosta sotto la poltrona perché l'avrà utilizzata sì e no 7 volte. Ecco, quindi la differenza è che invece questo filippino 28enne ci ha dato dentro di brutto con la costanza. Ma no, che poi detta così fa, non è neanche bello da dire sta cosa. Comunque 25 minuti al giorno per 30 giorni senza scuse, e questo la panza l'ha mandata a spigare, capito? Cioè l'ha mandata in vacanza, sempre con costanza. Ah, che sono stupida oggi, eh. Ma buon pomeriggio, alle 2 ufficialmente è pomeriggio, perché prima insomma è una cosa abbastanza ibrida, no? Non si sa se siamo un po' a cavallo fra la mattina e il pomeriggio, invece alle 2, alle 14 si può dire a tutti gli effetti che siamo in pieno pomeriggio. Se c'è uno che quantomeno professionalmente ha fatto delle scelte radicali, anche se dolorose, ma comunque obbligate, anche stando a quanto raccontato, questo è Tommaso Paradiso. Nel 2019 il suo gruppo, la sua band dei giornalisti si è sciolta per cose, questioni varie, per incomprensioni, motivi di interessi, diritti, recriminazioni varie. Fatto sta che ha fatto la valigia, ha sbattuto la porta e devo dire ha ricominciato alla grande, sicuramente con più autonomia di prima. Dopo il primo singolo dal titolo Non avere paura, che segnava lo start, no, di questa nuova vita professionale, arriva il secondo singolo, si intitola I nostri anni, un pezzo che lui definisce una sorta di canzone manifesto. È come se a un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita, così dice Tommaso Paradiso, e questo è ciò che in effetti rappresenta questo brano per me: l'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone, questa. Amici, come vanno le vostre schiene? Raccontate un po' se ne avete voglia. Quante volte vi siete messi una mano sui lombi e avete detto: oh mamma, che male! Il mal di schiena è un disturbo veramente molto diffuso, colpisce almeno una volta nella vita l'80% di noi. Se ne parla in modo molto approfondito nel Salvagente in Edicola e noi ne parliamo col direttore Riccardo Quintili. Eccolo lì, buon pomeriggio.
Ben trovati, ben trovata.
Allora, intorno ai 40-50 anni, se non l'ha già fatto prima, il mal di schiena ti trova, ti becca.
Sì, sì. Ha un radar praticamente, sì. Trova 8 italiani su 10, quindi diciamo, non ci sentiamo soli.
Infatti, le cause possono essere diverse, no?
Sì, possono essere tante, diciamo, può essere una cattiva postura che magari manteniamo durante tutta la giornata, può essere la mancanza di esercizio fisico, oppure traumi vari, e se non un mix di tutte le cause.
Io leggo dal vostro servizio che con il mal di schiena non si deve stare a riposo a letto e si deve praticare attività fisica, altrimenti la situazione peggiora. Cioè uno mal di schiena dice: mi metto un attimo a letto, mi sdraio. Sbagliato.
Camminare è, diciamo, la cosa migliore in questi casi, e magari anche camminare, diciamo, un po' velocemente, senza correre, ovviamente, ma camminare, vedremo, diciamo, il dolore attenuarsi, quantomeno non peggiorare. Poi esistono diversi mal di schiena, ovviamente. Noi cerchiamo un po' di, attraverso l'aiuto di esperti nel giornale, di capire quali sono, diciamo, le tipologie di mal di schiena principali, da cosa sono causate, ma soprattutto come si può intervenire, e non sempre si deve intervenire, diciamo, chirurgicamente, anzi in qualche caso, per esempio come l'ernia del disco, che è tra l'altro uno dei problemi principali degli italiani, in molti casi l'ernia regredisce da sola, quindi non servono interventi, ma i chirurghi questo lo sanno.
Ci fermiamo un attimo, magnifico difetto che non è il caso del mal di schiena. Benji e Fede, stiamo parlando di mal di schiena, se ne parla nel numero del Salvagente in Edicola, noi ne stiamo parlando col direttore Riccardo Quintili. Riccardo, anche i bambini possono soffrire di mal di schiena, purtroppo.
Sì, questa è, diciamo, questo è un dato che abbiamo raccolto che fa davvero riflettere, perché se è vero che 5 alunni su 10 in età compresa fra i 6 e i 10 anni soffrono di lombalgia, quindi di mal di schiena, beh, questo significa qualcosa, e non è certamente colpa dello zaino, come ci spiegano gli esperti. Il problema è che manca esercizio, manca attività sportiva, manca attività fisica, quindi troppo tempo tra banchi e televisione o giochi e pochissimo tempo invece per l'attività fisica. Quindi questa è la causa di molti di questi problemi. Stiamo parlando del 50% degli alunni italiani, quindi tantissimo. Insomma, un problema davvero grave.
Fra l'altro, seconda causa di assenza dal lavoro, sempre mal di schiena.
Tant'è vero che diciamo anche l'INAIL, che è l'istituto del Ministero del Lavoro, insieme al Ministero del Lavoro ha previsto diciamo tutta una serie di possibili interventi sui luoghi di lavoro per evitare il mal di schiena. Poi che questo in realtà avvenga e che questo in realtà sia davvero controllato, questo insomma, si apre tutto un altro
un
scenario.
Mondo, infatti. Senti, una soluzione invece al problema del mal di schiena ce la può dare l'osteopata, no? Che è una figura importantissima per il benessere e anche per il ripristino della salute della nostra schiena.
Nonostante in Italia sia poco considerato, almeno così ci dicono, in realtà l'osteopata agisce su tutti i problemi che hanno causato il mal di schiena. Noi sappiamo che quando c'è un mal di schiena non è il problema non è nella schiena o nel punto che ci duole, ma probabilmente è legato ad altri punti e quindi anche a una postura o a dolori magari al collo che poi si riverberano sulla schiena. L'osteopata prende in esame un po' tutto l'organismo, tutto il nostro fisico e interviene, e posso dirlo anche per esperienza personale, aiuta, e come se aiuta. Comunque ne abbiamo intervistato uno, il professor Claudio Fabriani, che ci spiega un po' in cosa consiste l'osteopatia, che gli italiani ancora vedono un po' come se fosse una medicina tribale.
Invece assolutamente
non
no.
È così.
No, è vero. Va bene, grazie Riccardo Quintili, grazie a Salvagente, noi ci risentiamo giovedì. Ciao.
Ciao.
Allora, ve l'ho anticipato, parliamo di cani, perché chi ne ha uno, chi ci convive, chi lo tiene vicino a sé come fosse il suo miglior amico, in certi casi quasi un fratello, comunque come se ci fosse una sorta di vincolo di parentela, no? Sicuramente vive di più o vivrà di più. A dirlo sono dei nuovi studi. Un cane allunga la vita. Sono i medici, anzi è la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri a dire questa cosa qui, perché un cane, amico fedele come solo lui sa essere, ci conduce a uno stile di vita sicuramente più sano, all'aria aperta, ci aiuta nella crescita emotiva fin da piccoli. Infatti sono molti a dire a quanti hanno bambini piccoli: prendete un cane, prendete un cucciolo e vostro figlio sarà migliore. Lo studio sulla correlazione fra cane e prolungamento della vita dell'essere umano arriva in realtà da molto molto lontano, non solo a livello geografico, questo è uno studio americano, ma anche lontano nel tempo, perché è uno studio che è partito nel 1950 ed è terminato nello scorso maggio 2019, uno studio che ha coinvolto quasi 4 milioni di persone negli Stati Uniti, in Canada, Scandinavia, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito. L'avere un cane è associato a una riduzione del 24% della mortalità per tutte le cause, e il beneficio aumenta per tutte le persone che sono state colpite da patologie vascolari, il 31% di questi casi. Questo perché avere un cane ti porta a fare anche una vita molto meno sedentaria, no? Chi vive con un cane fa fino a 30 minuti in più di attività fisica al giorno, e le persone che hanno cani hanno anche un profilo di colesterolo migliore. Inoltre, accarezzare un cane può ridurre la pressione sanguigna tanto quanto un farmaco, e non c'è gara. Tex-Mex, Mina, Ivano Fossati. Quindi abbiamo detto che vivere con un cane allunga la nostra vita, la rende più sana, ci rende meno ansiosi e più felici. Certo, l'essere umano non ha sempre rispetto per questo animale, che invece il più delle volte dimostra di essere molto meno bestiale del suo padrone, come quella signora che aveva l'abitudine di mollare i cani in automobile per andare a bersi un caffè al bar. E dagli oggi e dagli domani, i due cagnolini l'altro giorno si sono messi al posto di guida e hanno cominciato a suonare il clacson come dei pazzi per richiamare l'attenzione della donna, che non ha mosso un muscolo. Lei ha continuato a bere indisturbata il suo caffè e a fare delle chiacchiere al bar. Però quando poi alcune persone si sono avvicinate alla macchina, peraltro parcheggiata in doppia fila, e hanno visto questi due cani che suonavano il clacson per richiamare l'attenzione della donna, insomma, allora sono andati loro stessi a chiamarla, lei poi tranquillamente è arrivata, insomma, meno male che siamo a gennaio, mi viene da dire. Se fosse stato agosto sotto il sole cocente, la signora si sarebbe magari presa anche una bella denuncia. Siete sul latte e miele, abbiamo quasi finito, quasi quasi chiudo casa, ma mancano veramente un paio di minuti, forse anche meno. Intanto ieri è partita la corsa agli Oscar a Los Angeles, l'Academy ha annunciato le candidature per i 24 premi in palio il 9 febbraio, quindi finito Sanremo faremo questo full immersion nel cinema per aspettare il verdetto, il nome del vincitore, che sarà uno tra questi 9 film che hanno ricevuto la nomination, ovvero Le Mans 66, La Grande Sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne, Storia di un Matrimonio, 1917, C'era una volta Hollywood e Parasite. Chi vincerà l'Oscar per la migliore regia invece sarà uno di questi, sono 5 i registi che hanno ricevuto la nomination: Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Joker, Sam Mendes per 1917, Quentin Tarantino C'era una volta Hollywood e Bong Joon-ho per Parasite. E con questo io vi saluto, vi do appuntamento alle 13 di domani qui a Latte e Miele, sempre a casa mia, a casa di Vicky. Ciao.